troviamo esattamente nel posto dove 150 anni fa venne eseguita per la prima volta la messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Siamo in compagnia del dottor Matteo Marni, che su questo argomento ha scritto un libro dedicato alla vera storia di quella esecuzione. Allora, intanto, buongiorno al dottor Matteo Marni, benvenuto a Rete 2.
Grazie, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. È un piacere essere in questa basilica e riparlare e riportare a casa il Requiem di Verdi in qualche modo.
Qual è questo luogo esattamente?
Esattamente la chiesa di San Marco di Milano, ma se vogliamo essere più precisi, è il transetto dove su espresso desiderio di Verdi furono collocati in due semicori, appunto l'orchestra e i cori, per consentire la visibilità dell'altare in quella che fu, lo diciamo da subito perché ci interessa la vera storia di questa prima esecuzione, non un concerto camuffato da liturgia, ma una vera e propria celebrazione liturgica, una messa di suffragio, certo con musiche di Verdi.
Prima di entrare nel merito proprio della prassi e di quello che si fece in quella giornata, mi piacerebbe che lei ci raccontasse qual era il contesto storico in cui avvenne questa celebrazione, perché è un contesto, per quel che riguarda l'Italia, molto importante, ma lo è anche per quel che riguarda Milano.
Milano in quegli anni, visto che si tratta di musica liturgica e dobbiamo guardarla dal punto di vista della storia della Chiesa, che poi è anche uno dei risvolti in quegli anni qui in Italia e a Milano, della storia politica generale, veniva interpretata un po' come la città termometro di una situazione, tanto che ad esempio le difficoltà incontrate dagli organizzatori di questa messa, tanto da parte della politica, di questi ostacoli posti dal sindaco, ad esempio, da alcuni esponenti della giunta comunale, ma così come un'apparente pavidità dell'arcivescovo di Milano che non volle sbilanciarsi, è dettata proprio da un momento culturale di altissima tensione che vedeva contrapposta politica, governo e la Chiesa, tanto a livello centrale, diciamo a Roma, dove il Papa ormai era prigioniero in Vaticano da qualche anno, ma anche la curia diocesana di Milano, che era spaccata al suo interno fra una fazione più progressista, quindi che auspicava l'abbandono del potere temporale da parte di Pio IX, e una fazione invece più conservatrice che teneva e assicurava un sostegno fattivo al pontefice, non solo riconoscendolo come massima autorità spirituale, ma anche giustificando la sua permanenza sul trono come sovrano assoluto dello Stato pontificio. Quindi il clero ambrosiano in quegli anni, spaccato in queste due fazioni, fu anche abbastanza litigioso, con episodi nei quali i monsignori arrivarono anche alle mani quasi nella sagrestia del Duomo. Quindi era una situazione molto, molto complicata e molto delicata allo stesso tempo. Però bisogna dire che le parti in causa, proprio nella esecuzione, nell'allestimento della prima del Requiem di Verdi qui in San Marco, furono molto abili a evitare l'esplosione della polveriera. Tanto che si è avuta la netta percezione, poi quel 22 maggio del 74, che i due padri della patria, Verdi e Manzoni, fossero contemporaneamente presenti su un altare che non era solo quello della chiesa di San Marco, ma idealmente era anche l'altare della patria. Uno come soggetto della celebrazione, Verdi, che davanti a tutti stava dirigendo la messa che su sua iniziativa aveva composto, e l'altro esposto sull'altare quasi come una reliquia, oggetto della celebrazione, che fu proprio appunto Alessandro Manzoni. Con questa celebrazione officiata sull'altare della patria si è cercato di unire le due parti in causa, e lo si è fatto sfruttando la militanza cattolica, un cattolicesimo sui generis certamente di Manzoni, e invece la patente che una lunga frequentazione operistica, ma anche come autore di melodrammi militanti, se possiamo chiamarli così, aveva assicurato invece a Verdi come voce e come canto di un popolo. E il tutto ha funzionato a meraviglia, almeno in quel giorno, e anche leggendolo col senno di poi, sul fatto che non ci siano state conseguenze nefaste a questa celebrazione, non disordini, non tafferugli, se non quelli, come raccontano le cronache, di quanti erano seduti in fondo alla chiesa di San Marco e non riuscirono a sentire quell'incipit della basseria così delicato all'inizio del Requiem. C'è stato un po' di parapiglia, ma era solamente per essere certi di ascoltare questo capolavoro tanto atteso sin dalla prima nota.
Dottor Marni, Giuseppe Verdi è stato considerato a più riprese dalla musicologia uno schietto anticlericale, potremmo dire. Lo ha dimostrato musicando libretti come quelli di Aida, di Don Carlo, che abbiamo visto l'anno scorso alla Scala, ma anche Stifelio, se vogliamo dire così, e forse anche Nabucco, quindi sin dall'inizio. Sono tutti libretti che in qualche modo mettono un po' alla berlina il clero, la religione. Eppure lei ci diceva poco fa che fu proprio Verdi a volere questo Requiem. Come si giustifica questa scelta? Che cosa aveva in testa? Che cosa voleva fare?
Verdi sin da subito aveva ben chiara la destinazione liturgica di questa partitura e addirittura aveva immaginato la destinazione liturgica anche per la famosa messa che avrebbe composto insieme ad altri compositori italiani per il primo anniversario di Rossini, quindi già 5 anni prima del nostro Requiem. E il fatto che Verdi pensasse, e non solo per Manzoni ma già anche per Rossini, una messa da Requiem destinata alla liturgia ci interroga su quelli che potevano essere i pensieri di Verdi. Un Verdi che, ricordiamo, ha ricevuto un'educazione cattolica nei primi anni, ha avuto i primi incarichi musicali come organista e come maestro di cappella al suo paese, ha aspirato a cariche di maestro di cappella negli anni 30, appena approdato in Lombardia. Certamente le figure di chierici o di religiosi o di sacerdoti, anche non necessariamente cattolici, presenti nei libretti delle opere musicate da Verdi, rispondono a un gusto e a un'aspettativa del pubblico di quegli anni, che vedeva nel Papa e in tutti i suoi sottoposti ed emissari, quindi nel clero, un ostacolo alla causa dell'unificazione nazionale italiana. Quindi, cercando di corrispondere al gusto e alle aspettative del pubblico che avrebbe poi affollato i teatri, dagli impresari in giù, quindi i librettisti ma anche i compositori, sapevano come scrivere e cosa scrivere per incontrare il gusto e il favore. Quindi è un aspetto certamente professionale, ma sicuramente non di coscienza dell'uomo Verdi. Forse la coscienza dell'uomo Verdi la vediamo proprio nella composizione del Requiem. Poi, che altre fonti ci dimostrino che dopo aver composto questa messa, Verdi sembri non convertirsi come qualcuno ha scritto, ma certamente riesca a rinfocolare una fede che non era mai stata spenta, sembra essere un dato di fatto. Ci sono testimonianze, lettere che raccontano di un Verdi trovato a messa la domenica, di un Verdi che riceve i sacramenti prima di morire, che chiede di essere sepolto con il suo Te Deum sotto la testa, come massima e ultima estrema dichiarazione di quella che è stata tutta una lunghissima parabola compositiva di vita e professionale.
In questo senso è interessante dunque che questa messa da Requiem non sia stato un tributo laico a un grande italiano, ma sin da subito abbia voluto essere un tributo religioso anche nella celebrazione di quel giorno. E qui veniamo proprio al centro del suo libro, La vera storia del Requiem. Come andò veramente?
Il titolo del libro è un po' pretenzioso, lo riconosco. È accattivante, sicuramente funziona sullo scaffale di una libreria, ma ha anche il fine di raccontare come sono andati effettivamente i fatti e di che cosa veramente è successo quel giorno, cominciando dall'intento di sfatare un fraintendimento in cui sono incappati molti musicologi che hanno parlato di questa celebrazione come di un concerto travestito da liturgia. Abbiamo visto che Verdi aveva ben chiara invece l'intenzione e la destinazione liturgica di questa messa, tant'è che nella composizione della partitura sono stati presi alcuni accorgimenti concertati con la curia milanese e per tramite del parroco di San Marco dell'epoca, Don Michele Mongeri, volti ad assicurare la liceità o comunque un inserimento compatibile e non forzato, non doloroso, di un testo della liturgia romana all'interno invece di un contesto celebrativo che segue il rito ambrosiano. Come tutte le chiese della diocesi di Milano, le chiese parrocchiali, almeno quelle con cura d'anime, sono tenute a seguire il rito ambrosiano, così anche la chiesa di San Marco di quegli anni. Quindi dovendo conciliare l'intonazione del testo romano con le necessità pratiche poi di una celebrazione di rito ambrosiano, Verdi si è dovuto confrontare col parroco, ha dovuto adottare degli accorgimenti come ad esempio quello di far seguire senza soluzione di continuità il Kyrie al Requiem, al primo numero, perché nella messa da Requiem di rito ambrosiano il Kyrie non è previsto. Questa è una questione che cito perché Verdi la fa chiedere espressamente al parroco di San Marco. Gli interessa capire dove mettere il Kyrie, cosa fare del Kyrie, perché è consapevole che il rito ambrosiano non ce l'ha. Diversamente non si pone scrupoli e non chiede, perché non gli sarebbe convenuto chiedere, cosa fare della sequenza del Dies Irae che il rito ambrosiano non contempla. È meglio così che Verdi non l'abbia chiesto, perché sennò non avremmo avuto quella che è certamente la parte più evocativa, più interessante, più significativa di tutta la messa.
Questo da un punto di vista della forma, invece da un punto di vista musicale, inevitabilmente avere un coro e un'orchestra di fronte all'altare imponeva una disposizione che oggi ci darebbe dei suggerimenti per quel che riguarda la prassi esecutiva, corretto?
Corretto, certamente. Se si volesse guardare in realtà la genesi della collocazione dell'orchestra e del coro nella chiesa di San Marco dove ci troviamo, il prevosto Don Michele Mongeri per rendere anche visivamente la preminenza dell'altare sulla musica, suggerì a Verdi in prima battuta di collocare coro e orchestra nel coro della chiesa, su una piattaforma magari sopraelevata, così che si vedesse il celebrante, il grande crocifisso dell'altare, e dietro i musicisti, ciascuno al proprio posto. Verdi, per ragioni acustiche, ma forse non solo quelle, forse anche tenendo alla visibilità e anche a un po' di sano orgoglio, essendo il celebrante di questa celebrazione sull'altare della patria, insieme a Calvi che celebrò sull'altare della chiesa, predispose invece due gradinate proprio dove ci troviamo all'incrocio del transetto, dividendo l'orchestra e il coro in due semicori e due semiorchestre. Questo giustifica, o giustificherebbe se si volesse provare a rieseguire la messa da Requiem con questa particolare disposizione dei musicisti, l'effetto stereofonico che ad esempio potremmo ottenere sembra giustificare la scrittura policorale del Sanctus, dove il ricorso a un doppio coro, questo contrappunto così fitto, ha consentito a chi assistette a quella celebrazione di godere della stereofonia, perché i due cori messi a una notevole distanza l'uno dall'altro certamente richiamano la tradizione antica, molto praticata anche a Milano, dei cori battenti, ma sfruttano anche l'acustica della chiesa di San Marco e dimostrano quanto questo luogo abbia influenzato anche l'ispirazione di Verdi, che, sapendo di dover scrivere non solo una musica per la liturgia ma anche per questo contenitore, ha cercato di sfruttare al meglio un rapporto di naturale coesistenza ma anche influenza reciproca che la musica e il luogo dove viene eseguita in qualche modo possono creare.
Siamo arrivati all'ultima domanda. Sappiamo che nel frattempo molto è cambiato da un punto di vista liturgico e quindi l'idea di riproporre, secondo appunto la prassi esecutiva, quello che è stato fatto, è ancora possibile? Si potrebbe riproporre quella messa da Requiem di Verdi come fu eseguita all'epoca oggi?
Tecnicamente non è impossibile. Certamente c'è stato un evento capitale nella storia della Chiesa e nella, non dico storia, ma dico nella prassi liturgica, che è stata la riforma promossa e attuata dal Concilio Vaticano II. Verdi compone una messa secondo un rito che non è più così diffuso. Poter assistere a una messa in rito antico oggi è molto difficile. Certamente il legame fra il rito e la partitura è molto evidente. Se si considera un punto su cui abbiamo già insistito, quello del Sanctus e del Benedictus, ad esempio, Verdi sapeva che avrebbe composto per una messa eseguita seguendo il formulario della messa secca. Non si offerisce, non si consacra, non si consuma, quindi tutto il tempo necessario a recitare la preghiera di consacrazione, a compiere i gesti dell'elevazione, quel giorno non era necessario. Quindi la messa secca, quella sì che in realtà non si può celebrare più oggi. Invece sarebbe auspicabile che il Requiem di Verdi, così come tanta altra musica liturgica composta per le celebrazioni liturgiche, tornasse ad abitare le nostre celebrazioni, pur anche a fronte di un cambiamento di rito. Potrebbe essere una sfida, potrebbe essere un auspicio per ascoltare la musica sacra, la musica liturgica, non solo nelle sale da concerto o non solo nelle chiese, ma in forma di concerto.
Grazie infinite al dottor Matteo Marni per essere stato con noi e in bocca al lupo per questa avventura del Requiem.
Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere, dunque buon ascolto del Requiem di Verdi.